Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Buona domenica da Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, che come sapete è la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Come fare per poter essere protagonisti di questa trasmissione? È facilissimo, scrivete un messaggio, un sms, ma meglio ancora un whatsapp al 335 12 43 722 con le vostre richieste, ma soprattutto con le vostre intuizioni. Dateci idee ovviamente per gli argomenti di questa trasmissione, quindi vi ripeto 335 12 43 722. E io torno a salutare chi ci sta accompagnando anche in questa domenica per poter leggere anche un po' le parole e i discorsi di Papa Leone XIV. Sapete che lo abbiamo fatto anche nelle altre trasmissioni, ed è Don Salvatore Giuliano, docente di teologia sacramentaria presso la Facoltà Teologica dell'Ateneo Regina Apostolorum e presso l'Istituto di Scienze Religiose di Napoli, ma anche parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli. Grazie per essere con noi, Don Salvatore.
Grazie a te Federico, e buona solennità dell'Ascensione di Gesù al Cielo a tutti i radioascoltatori.
Grazie davvero di cuore a Don Salvatore Giuliano, e io comincerei, Don Salvatore, partendo da quella che è una bellissima omelia del Santo Padre Leone XIV che il Papa ha fatto nella Basilica di San Pietro per le ordinazioni sacerdotali dei sacerdoti della diocesi di Roma nella festa della Visitazione della Beata Vergine Maria ieri. E il Papa ha detto la cosa che mi ha colpito particolarmente: siamo popolo di Dio. Ecco, è un'omelia che naturalmente ci fa capire quanto sia importante anche questo legame di Papa Leone XIV con il Concilio Vaticano II.
Beh, intanto il Santo Padre sta insistendo molto in questi giorni sull'unità della Chiesa, del popolo di Dio, ed è bello che anche nell'omelia rivolta a coloro che da lì a breve poi avrebbe ordinato, richiamasse questa con forza questo concetto, un concetto che quello del popolo di Dio, lui stesso ha detto, è stato rafforzato dal Concilio Vaticano II, perché chiaramente la coscienza di essere Chiesa il popolo di Dio l'ha sempre avuto, ma Chiesa di popolo, ecco, Chiesa non solo istituzione, come lui ha ricordato anche nel saluto proprio nel giorno della sua nomina, e una Chiesa che sia unione di persone, di battezzati che formano insieme un solo corpo, è il corpo di Cristo. E questa vita del popolo di Dio è una vita particolarmente vivace nelle sue variegate componenti. È interessante che Papa Leone stia realmente dando dei collegamenti meravigliosi all'interno dello stesso popolo di Dio, all'interno della stessa Chiesa. Sappiamo bene che la Chiesa è nutrita da varie sensibilità. E lui realmente si sta ponendo in questi giorni come pontefice, ecco, come ponte di congiunzione per una Chiesa che lui ha chiesto che sia sempre più unita e sempre più credibile. Lui ha richiamato questo grande messaggio, ricostruire la credibilità della Chiesa ferita, mandata ad una umanità ferita. Ecco, questo popolo di Dio è un popolo costituito non da persone perfette, è una Chiesa ferita, ma ciò che è importante è guardare avanti e ripuntare su questa credibilità che la Chiesa deve avere. Poi i padri ce l'hanno insegnato, che la Chiesa è santa e peccatrice allo stesso tempo, quindi deve aspirare alla santità e fare i conti con le proprie ferite, con la propria fragilità. Ed è interessante come anche il concetto dell'autoreferenzialità all'interno della Chiesa, che è un elemento molto dannoso che spinge, che spegne il fuoco missionario, e Papa Leone l'ha di nuovo rilanciato, ecco, evitare l'autoreferenzialità all'interno della Chiesa. Questo già Papa Francesco lo sottolineava. E anche alla Curia Romana, no? Diceva i papi passano, ma ciò che resta nella Chiesa è il lavoro d'insieme. E quindi anche lo stesso pontefice si è posto non soprattutto come non mostrando soprattutto le sue sensibilità, ma ponendosi nel suo stile originale, di una originità propria della sua persona, però ponendosi in uno stato di grande comunione. Una Chiesa poi che sia estroversa verso gli altri, che recuperi l'ardore missionario e che cerca l'unico grande potere, che è quello dell'essere figli di Dio, annunciatoci dal Vangelo di Giovanni, no? A coloro che lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Questo è il grande potere che deve cercare la Chiesa, e in questo sicuramente è in grande linea con il pontificato di Papa Francesco. E questi giovani, che poi hanno avuto anche la grande gioia di avere nuovamente il Papa a presiedere le ordinazioni, sono stati anche scossi da parole forti, intense, no? Ha chiesto il Santo Padre di avere vite leggibili, credibili, perché una Chiesa leggibile, una Chiesa credibile, una Chiesa cristallina, e in questo modo riesce ad annunciare meglio il Vangelo di Cristo. Ed è questa missione che ci aspetta, e che lui ha annunciato: bisogna ricostruire la credibilità della Chiesa. E poi ha chiesto di farlo insieme. È triste quando all'interno delle diocesi, delle parrocchie, anche delle associazioni, dei movimenti, ci si sente un po' battitori liberi, puntando tutto al proprio carisma, sulla propria autoreferenzialità, e non creando ponti di comunione. E questa smania del protagonismo deve all'interno della Chiesa essere superata dalla volontà di creare comunione. Il Papa, è interessante che lo abbia ribadito in questi tempi, che sempre più il fascino del protagonismo, della visibilità, in un mondo in cui sembra che tu hai posto nel mondo soltanto se appari, soltanto se sei visibile, Papa Leone invece ci sta conducendo ad un lavoro di squadra, ad un lavoro di insieme, ad un lavoro fatto in comunione.
C'è un punto sul quale io ti chiederei di soffermarti, facendo un piccolo passo indietro, che riguarda l'unità. E il Papa dice: voi, riferendosi appunto ai sacerdoti della diocesi di Roma, voi siete testimonianza del fatto che Dio non si è stancato di radunare i suoi figli, pur diversi, e di costituirli in una dinamica unità. Ecco, io ti chiedo: qual è questa dinamica unità, che poi il Papa lo precisa, non è un rombo di tuono, ma è la brezza leggera?
Sì, il desiderio di Gesù, che è stato riportato nel Vangelo di Giovanni al capitolo 17, la grande preghiera dell'ora, Gesù che sta per lasciare i discepoli e sta per procedere nella sua missione salvifica attraverso la croce, la morte, la resurrezione, e Gesù esprime questo grosso desiderio al Padre, che tutti siano uno, come tu Padre sei in me e anch'io in te, anch'essi siano uno in noi, perché il mondo creda. Ecco, quella dell'unità non è semplicemente un desiderio che può o non esserci, ma è un'esigenza profonda all'interno della Chiesa, senza la quale si perde la credibilità. E, se noi non viviamo intensamente l'unità nella Chiesa e se noi ci lasciamo condurre da venti di divisione, finiamo per non esprimere credibilità al Vangelo, per non portare il volto di Gesù. E quindi quando, pur avendo delle idee sacrosante da portare avanti, quando finiamo per non creare dei ponti ma dei muri, e all'interno della stessa Chiesa le posizioni o le sensibilità diverse rischiano di diventare muro contro muro, e allora tutto quel lavoro non è opera dello Spirito, ma è chiaramente opera del separatore. Ecco perché il male ha questo nome, no? Il diabalein, che è il divisore, è colui che divide all'interno della Chiesa, ed è la sua proprio più grande azione che vuole svolgere il male all'interno della Chiesa, separarci e far credere che le diverse sensibilità, le diverse anime che vivono all'interno della Chiesa, che devono vivere all'interno della Chiesa, perché la Chiesa è comunione e quindi partecipazione di varie sensibilità, di varie anche prospettive che poi si unificano tutte nell'orizzonte della fede, ma quando il male ci fa credere che le prospettive non possono dialogare, ma si devono opporre o, ancor peggio, annullare a vicenda, no? In una uniformità che non fa bene, perché la Chiesa è una, ma è anche composta da tanti cuori, e ciascuno con la propria sensibilità, con la propria originalità, deve poter creare questo spirito di unità. E i sacerdoti hanno questo grande compito all'interno delle comunità alle quali sono mandate, e per eccellenza questo compito ce l'ha il Romano Pontefice, il Vescovo di Roma, che presiede nella carità e che deve essere segno di unità, segno di comunione. E il volto, la postura, le parole di Papa Leone, e la fittissima agenda che sta vivendo in questi giorni ci testimonia la sua passione per l'unità, nel recuperare, nel fare in modo che le varie anime della Chiesa possano serenamente convivere all'interno dell'unica grande famiglia di Dio. Non può l'unità della Chiesa essere soltanto una sensibilità di qualcuno, non solo all'interno della Chiesa, ma anche nello spirito ecumenico che deve dalla Chiesa cattolica poi abbracciare anche le Chiese sorelle, quelle dell'ortodossia, quindi la Chiesa d'Oriente, e tutte quelle anche della Riforma. Quindi sentire che il desiderio di Gesù sempre di più diventa anche il nostro, che tutti siano uno perché il mondo creda.
Facciamo un altro piccolo passo indietro e arriviamo a mercoledì 28 maggio, quando il Papa nell'udienza generale è tornato a parlare appunto in questo ciclo di catechesi sul giubileo della speranza, Gesù Cristo nostra speranza, di una parabola che è quella del Samaritano, il buon Samaritano. Passandogli accanto vide e ne ebbe compassione. Ecco, il Papa torna a sviscerare quello che deve essere un po' un nostro atteggiamento, ma che tante volte insomma non comprendiamo bene e non mettiamo in pratica probabilmente, no?
Sì, la catechesi di mercoledì 28 maggio è stata una catechesi breve, ma veramente molto molto intensa. E la catechesi sul Samaritano ha un cuore, se così potremmo definirlo in qualche modo. Il Samaritano mostra soprattutto la sua umanità, Il Papa Leone ha sottolineato che prima ancora di essere e dimostrare il credente di una religione diversa, perché i samaritani erano, sappiamo bene, in grande contesa con i giudei, e giudei e samaritani non avevano buoni rapporti, ma l'obiettivo dell'evangelista Luca nel raccontare questa intensa parabola ha voluto sottolineare l'umanità del samaritano e il fatto di riconoscere nel fratello che era lì piagato, malmesso, lasciato mezzo morto per strada, un fratello appunto da amare. Cito nell'omelia: prima che una questione religiosa, la compassione è una questione di umanità. Prima di essere credenti, siamo chiamati a essere umani. Molto bella questa affermazione del Papa. Essere umani precede l'essere credenti. Innanzitutto la fede deve poggiarsi su un'umanità ben piantata, altrimenti quella stessa fede rischia di non fiorire e di non diventare santità. Se non c'è un'umanità ben fondata, la fede non riesce ad esprimersi appieno. Prima di essere credenti siamo chiamati a essere umani, ed è un racconto di grande umanità d'animo che precede la religiosità, che non c'entra, lui ha detto, è la compassione come dimensione propria dell'uomo. E a volte all'interno anche della Chiesa il rischio è quello di puntare molto sull'aspetto spirituale, religioso, trascurando poi quelle che sono le dimensioni più basiche della vita dell'uomo, no? Quella compassione che ci porta a farci vicino all'altro, a sporcare, forse a contaminare, dice Papa Leone. E, ecco, il samaritano gli fascia le ferite dopo averle pulite con olio e vino, lo carica sulla sua cavalcatura, cioè se ne fa carico, perché si aiuta veramente se si è disposti a sentire il peso del dolore dell'altro. Ecco, questa dimensione della compassione, del riconoscere la persona che mi sta innanzi come un mio fratello. Qualche volta anche scherzando dico ai miei parrocchiani che esistono qualche volta nella Chiesa quelle delle conversioni o degli entusiasmi spirituali che sono paragonabili a quel fenomeno psicosomatico delle gravidanze isteriche, no? È un fenomeno che soprattutto quando non c'erano ancora gli strumenti moderni delle ecografie delle donne gravide si verificava in alcune donne che pensavano di essere gravide e credevano di avere una vita nel loro grembo e si ripetevano tutti i fenomeni propri della gravidanza, dalle nausee alla pancia che si gonfia eccetera, ma poi in effetti era soltanto un fenomeno isterico e psicosomatico. All'interno del grembo non c'era vita, c'era soltanto aria. E il rischio è che i cristiani vivano delle conversioni che siano paragonabili a gravidanze isteriche, che siano posture senza poi avere una concretezza di vita spirituale, di compassione, di umanità. Quindi Papa Leone ha richiamato a questa grande umanità e poi ha concluso dando una indicazione molto bella. Cari fratelli e sorelle, quando anche noi saremo capaci di interrompere il nostro viaggio e di avere compassione? È stata bella questa domanda, no? Fermare il nostro viaggio in un mondo che è diventato sempre più frenetico, velocizzato dai media, dagli strumenti tecnici che ci rendono tante possibilità di fare contemporaneamente nello stesso giorno più cose, di velocizzare i nostri lavori, però è necessario ad un certo punto interrompere il viaggio, perché c'è un fratello che ha bisogno, e quindi dare tempo all'uomo ferito. Questo è ciò che veramente ci rende umani. se le nostre vite sono soltanto delle locomotive che sfrecciano nella storia senza avere la capacità di fermarsi mai di fronte all'altro, allora veramente la vita diventa senza senso. Se un genitore, se un parroco, se un professore, se non si sa fermare con il proprio figlio, con i propri studenti, con i propri parrocchiani, dando tempo e non soltanto realizzando quelli che sono i programmi da dover realizzare in famiglia, scuola, in parrocchia, ma dando tempo, fermandosi di fronte alla persona e riconoscendo il fratello, riscoprendo la capacità d'ascolto, di sentire anche il peso dell'altro, ma dando del tempo, allora ecco, la vita lì si colora di armonia e di bellezza, perché scopriamo la nostra umanità.
E la fretta, lo dicevi anche tu, no? Ripetendo quello che aveva sostenuto Papa Leone XIV, è un po' la causa del nostro non andare a soccorrere, no? Però c'è un altro dato che il Papa lo mette in una frase finale, e cioè il fatto che pensiamo che il malcapitato che è stato appunto malmenato e insomma ha bisogno di aiuto sia sempre un altro e non siamo noi. Il Papa dice, sintetizzo, beh, ma guardate che potete essere voi nella vita, quello vi può capitare. Ecco, mettersi anche nelle scarpe, nei panni degli altri, come diceva un vecchio proverbio africano, no?
Sì, perché la vita anche si riflette nella persona che ho di fronte. Non è comprensibile e non è umana l'osservazione che già nell'atto creativo l'uomo ha opposto a Dio, quando Dio chiede a Caino: dov'è Abele tuo fratello? La risposta di Caino: sono forse io il custode di mio fratello? E Dio non risponde, però con il suo silenzio gli ha voluto dire: sì, Caino, tu sei proprio il custode, dovevi essere il custode di tuo fratello, perché ognuno di noi deve custodire, deve mettersi, come dicevi tu, nelle scarpe degli altri e custodire la vita di colui che ha di fronte. E Papa Leone, in un altro intervento, ha sottolineato che nel mondo c'è troppa violenza, troppa aggressività, che è troppo diffusa anche tra ragazzi, lo stiamo vedendo anche in questi giorni, no? Risuonano nel nostro paese delle notizie drammatiche di violenza anche tra giovani. E il cristiano deve avere la capacità di disarmare con le parole, con l'esempio, con la sua vita e dare la capacità di smaltire, eliminare quel male e quell'aggressività che può affiorare nel cuore dell'uomo a causa di situazioni pregresse, di ferite vissute. Ecco, ci sono ferite anche all'interno della Chiesa. Però ecco, dobbiamo curarle, dobbiamo fare in modo che quelle ferite poi non trasformino e non ci trasformino in persone aggressive, disumanizzando il nostro stile di vita. Ecco, quello della pace lo stiamo sentendo, no? È un tema, è quello della non violenza, è un tema che ritorna sempre in questo inizio pontificato. Probabilmente, ecco, dobbiamo molto lavorare e riflettere su questo, l'ha detto in tutti i modi, lo sta dicendo in tutti i contesti, sta risuonando questa richiesta in ogni modo, ed è realmente ciò che può diventare un grande esame di coscienza per ciascuno di noi.
Mancano 6 minuti, Don Salvatore, e io ti voglio invitare a ragionare su quella che per te sicuramente sarà stata una gioia immensa, ossia quando Papa Leone XIV ha ricevuto la Società Sportiva Calcio Napoli dopo che, insomma, era stato vinto lo scudetto, aveva vinto il campionato. E il Papa, ma mi è piaciuto molto, no, questo incontro, che insomma ha fatto anche una battuta sulla sua appartenenza calcistica, ha detto: beh, forse non volevano applaudire perché nella stampa si dice che io sono romanista, questo lo dice la stampa, non tutto quello che leggete sulla stampa è vero, ha detto a braccio Papa Leone XIV. Però mi è piaciuto un passaggio molto importante quando il Papa ha messo in evidenza il fatto che lo sport tante volte può diventare diseducativo. Purtroppo quando lo sport diventa business rischia di perdere i suoi valori che lo rendono appunto educativo e può diventare addirittura diseducativo. Su questo bisogna vigilare, specialmente quando si ha a che fare con gli adolescenti. Ecco, questo è un passaggio importante, no? Detto ad una squadra insomma che è vincitrice, no? Sicuramente lì a Napoli avranno fatto baldori, immagino.
Sì, nel giorno dello scudetto Napoli si è colorata d'azzurro e la festa è stata prorompente in tutti i vicoli, nelle strade, sul lungomare. Io che vivo nel centro storico ho sentito la eco di questo grande entusiasmo ed è un momento bello per la città, anche perché la città vive una sorta di rinascita, non soltanto legata al grande flusso del turismo che affolla la città di Napoli, ma anche perché la sua cultura, che tante volte è stata un po' mortificata, ridimensionata dalle grandi problematiche che comunque ci sono state in questa città e in parte continuano ad esserci, no? Ma dopo l'Unità d'Italia questa città è stata una città che ha evidenziato molto spesso le contraddizioni, e la questione meridionale legata anche alla città di Napoli ha fatto soffrire tutti quelli che appartenenti al nostro sud si sono sentiti in qualche modo ignorati nella loro storia, nella cultura, in un regno, quello delle due Sicilie, che era glorioso e straordinario. Napoli nel Cinquecento era tra le città più popolose d'Europa, quelle più all'avanguardia per gli strumenti di comunicazione, per le intelligenze, per la cultura che riusciva a proporre in tutta Europa. E questo per la città, quello dello scudetto, è come se volesse ridire alla città, ecco, Napoli, sei sempre stata una città gloriosa, di una straordinaria cultura, rivivi questa bellezza, questa grande dignità che l'ha caratterizzato per secoli. E ecco perché questa esplosione di gioia ridà dignità ad un popolo troppo spesso ferito anche da criminalità, da violenza, da malaffare, da malcostume, no? E Napoli vuole risorgere da questo. E il Papa ha in qualche modo richiamato che la vittoria non è il lavoro di uno che gioca bene, no? Perché noi siamo un po' sempre in attesa del Masaniello di turno a Napoli, quello che da capobanda riscatta alcuni valori e alcune situazioni problematiche, ma in realtà la vittoria è sempre un lavoro di squadra. Mi sembra che nel discorso di Papa Leone ci sia anche questo programma, no, per la città. E poi quello che dicevi, sicuramente lo sport può diventare uno strumento straordinariamente importante di crescita, soprattutto dei giovani, di valori morali, di educazione alle regole. E Papa Leone, da grande sportivo, forse non del calcio, ma sappiamo tutti ormai del tennis, sa bene che le regole all'interno dello sport, l'entusiasmo, lo spirito di squadra sono quei valori che possono strutturare in maniera positiva un giovane, un adolescente. Quindi sì, quando poi lo sport diventa soltanto business, possibilità di far soldi e di acquistare visibilità e non voglia di stare insieme, di crescere, allora poi anche quel successo non ha un sapore così, così bello come invece abbiamo visto in questi giorni, di una città intera che si è sentita unita da questo scudetto con dei grandi ideali che vanno al di là di una vittoria.
Bene, io ringrazio allora il nostro ospite, Don Salvatore Giuliano. Grazie Don Salvatore, ti ritroveremo in altri cicli di trasmissioni, perché dalla prossima settimana cambiamo ospite. Grazie davvero di cuore, Don Salvatore.
Grazie a voi a tutti.
Bene, Federico Piana vi saluta, vi dà appuntamento a domenica prossima e vi ricordo che se potete scrivere, fatelo tranquillamente tramite WhatsApp ed SMS al 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora, buona domenica.
Hashtag Pop Theology.